Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20. ora di Greenwich, sonde corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran-Siria, nuova fase di collaborazione economica e commerciale. Iran, la vita del regime sionista dipende dall'insicurezza di altri paesi. ONU, Consiglio di sicurezza, ha bocciato bozza umanitaria della Russia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 24 marzo 2022. Amici ascoltatori, fra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro speciale con Nowruz, Capodanno iraniano. Cari amici ascoltatori, i programmi di Radio Italia potete ricevere in format audio andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, mentre il nostro indirizzo email è radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha dato la notizia per quanto riguarda un nuovo capitolo nella cooperazione economica commerciale tra Iran e la Siria. Lo ha detto mentre a capo di una delegazione di alto livello il ministro iraniano si è recato a Damasco, dove secondo l'IRIB ha incontrato il presidente della Repubblica della Siria Bashar al-Assad, con il quale ha discusso la cooperazione bilaterale e gli ultimi sviluppi della regione e del mondo. Nel corso dell'incontro il capo della diplomazia iraniana ha affermato che è già iniziato un nuovo capitolo delle relazioni tra due paesi in diversi settori, dall'economia al commercio, dalla politica alla sicurezza, e ha accolto con favore il processo della normalizzazione delle relazioni tra la Siria e il mondo arabo. Si è opposto a qualsiasi conflitto e ha chiesto la soluzione delle proprio controversie attraverso il dialogo, mezzi diplomatici e pacifici. Il ministro iraniano ha parlato anche dei colloqui a Vienna. Abbiamo raggiunto un accordo, sebbene gli americani affermano di essere interessati a risolvere i problemi e a raggiungere un accordo, devono anche mostrare buona volontà in pratica. La vita dell'entità sionista dipende dalla creazione di instabilità in altri paesi, lo ha affermato l'ambasciatore iraniano, nonché rappresentante permanente della Repubblica Islamica presso le Nazioni Unite, con sede a Ginevra. Esmail Baghaei Hamone ha reagito alle offese recate dal rappresentante del regime sionista nei confronti del corpo delle guardie della rivoluzione islamica post-Iran in seguito alla distruzione di un covo di spionaggio delle spie del Mossad ad Erbil in Iraq, osservando che il sionismo è un elemento di destabilizzazione e la forza che sostiene il sionismo è la tensione, il caos tra l'Occidente e il mondo islamico. In altre parole, il sionismo può solo destabilizzare la regione a tutti i costi. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha bocciato la bozza di risoluzione elaborata dalla Russia sulla situazione umanitaria in Ucraina. Il testo, che chiedeva l'accesso umanitario per la consegna degli aiuti e la protezione dei civili, ha ottenuto 2 voti a favore Russia, Cina e 13 astensioni. Senza l'imposizione di un veto, per passare le risoluzioni del Consiglio devono ottenere almeno 9 voti a favore. E in un giorno o 2 arriveranno in Ucraina le prime consegne di armamenti approvate nell'ambito del pacchetto da 800 milioni di dollari a cui gli Stati Uniti ha dato il via libera. Non è chiaro di quali armi si tratti, ma secondo alcune fonti dell'amministrazione americana citate dai media degli Stati Uniti, la priorità è data alle armi da difesa già usate dagli ucraini. Il presidente americano, appunto Joe Biden, nel frattempo è arrivato a Bruxelles, dove terrà una serie di incontri ad alto livello incentrati sulla situazione, sull'operazione militare russa in Ucraina, lo riferisce la CNN, precisando che Air Force One è atterrato all'aeroporto di Bruxelles dopo un volo di circa 7 ore. A partire da oggi, giovedì, Biden sarà impegnato in colloqui con gli interlocutori della NATO, del G7 e dell'Unione Europea. Violenti scontri sono scoppiati, cambiamo pagina, tra giovani palestinesi e le forze del regime sionista all'ingresso del campo profughi a nord di Gerusalemme, al-Quds, occupata. Fonti mediche riferiscono che 22 palestinesi almeno sono rimasti feriti. Gli scontri sono scoppiati quando le forze sioniste hanno chiuso il posto di blocco militare all'ingresso del campo, limitando il movimento dei residenti locali. Le forze del regime sionista hanno preso d'assalto le vicinanze del campo profughi come preludio della demolizione di diverse strutture palestinesi. La Casa Bianca ha costituito una squadra di addetti alla sicurezza nazionale per definire come gli Stati Uniti e gli alleati della NATO dovrebbero rispondere qualora il presidente russo Putin dovesse ricorrere all'uso di armi chimiche, biologiche o nucleari. Ad anticipare appunto questa Tiger Team è stato il giornale New York Times. Come è stato chiamato così, sta analizzando possibili risposte anche nel caso in cui Mosca raggiungesse il territorio della NATO per attaccare i convogli che portano armi e aiuti all'Ucraina. Il team, che si riunisce in forma riservata 3 volte alla settimana, sta esaminando anche le possibili risposte in caso di attacco russo alle nazioni vicine. Questi team, si prevede, saranno al centro di una sessione straordinaria a Bruxelles, appunto, tra Biden e rappresentanti della NATO, del G7 e dell'Unione Europea. Siamo in Italia, via libera da parte della Camera con 416 sì, 49 no, alla questione di fiducia posta dal governo Draghi sul decreto legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali connessa all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il decreto sottoscritto sostegni ter. Incendio nave, stiamo parlando, altri due corpi sono stati recuperati su un targhetto italiano che ha preso fuoco 18 febbraio scorso al largo dell'isola greca Corfù, portando il bilancio delle vittime a 11, lo ha reso noto la Guardia Costiera greca. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi.
Il piano per isolare Mosca fallirà.
Italia, le università a doppio standard. Le sanzioni alla Russia stanno confermando la disonestà e la malafede delle istituzioni che si oppongono al boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti del regime sionista. Università dell'Aquila, la stessa che in passato aveva invitato l'ambasciatore del regime sionista a parlare degli accordi di Abramo nonostante la richiesta di studenti di annullare l'evento, ha sospeso gli scambi con gli atenei russi. Il rettore sottolinea la condanna di ogni forma di aggressione territoriale di un paese nei confronti di un altro. Forse il professore Edoardo Alesse dovrebbe riformulare a questo punto il pensiero: condanna di ogni forma di aggressione territoriale tranne quella di Israele al territorio palestinese. Sarebbe salva almeno l'onestà intellettuale, ma solo quella. Per anni sono stati prodotti documenti che illustrano legami tra gli atenei israeliani e la macchina militare del regime sionista. È stato abbondantemente dimostrato, con dovizia di particolari, che l'apporto degli accademici è fondamentale per il mantenimento dell'occupazione e per la prosecuzione della pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Ovunque in Italia si è chiesto di rescindere gli accordi con le università israeliane, ovunque i rettori si sono rifiutati millantando una supposta libertà di ricerca e una scienza che sarebbe al di sopra di ideologie e conflitti.
Nowruz, il giorno della speranza.
Sfogliando la storia millenaria di Nowruz, ieri vi abbiamo raccontato una delle leggende più popolari del capodanno iraniano, che ormai fa parte della favolistica persiana, cioè il ritorno di zio Nowruz, che ogni anno il primo giorno di primavera scende in città e visiterà ogni casa portando il nuovo anno a tutta la gente.
Allora, come vi abbiamo narrato ieri, nella città c'è un giardino bellissimo coperto di fiori, la cui proprietaria è una simpatica vecchietta che non ha mai visto zio Nowruz, ma ogni anno, il primo giorno di primavera, lo attende ansiosa nella speranza di incontrarlo. Indossa l'abito migliore, accende il fuoco nel camino, prepara il tavolo di Nowruz, sistemandovi anche 7 piatti di cristallo colmi di 7 diversi tipi di dolci, proprio come fa ogni famiglia iraniana in ogni casa del paese.
Quando tutto è pronto, la vecchietta siede sul tappeto, in ansiosa attesa di zio Nuruz. Sa bene che chiunque lo incontri tornerà giovane di nuovo, proprio come la terra quando incontra la primavera. Aspetta, e nell'attesa pian piano si addormenta. Quando lo zio Nuruz arriva, la vede dormire e non ha cuore di svegliarla. Coglie la rosa più bella e gliela mette fra le dita. Assaggia la metà di una mela intinto nello zucchero. Prende un tizzone dal camino e si accende la pipa. Poi riparte verso la città perché deve visitare tutte le case. Solo più tardi il sole desta la vecchietta.
Ella vede la rosa e la mezza mela rimasta e comprende che zio Nuruz è passato anche quest'anno e che anche quest'anno non l'ha visto. È accaduto ancora, piange. Ora dovrò attendere un altro anno intero per vederlo e tornare giovane, e forse la prossima primavera ci riuscirà.
In questa puntata vi parleremo anche delle celebrazioni del Nowruz. Anteriormente all'epoca sassanide si celebravano il primo e il sesto giorno di Farvardin, Hormozd e Khordad, ma nel III secolo d.C. si cominciarono a considerare festivi anche i giorni intermedi. Le celebrazioni iniziavano comunque sempre circa una settimana prima del 21 marzo, poiché la creazione dell'universo, analogamente a quanto narrato nell'Antico Testamento, si pensava avvenuta in sei fasi o tappe, con la comparsa dell'uomo soltanto il sesto giorno, in concomitanza con l'equinozio di primavera, il che conferiva a quel giorno un'importanza speciale in quanto manifestazione del culmine della potenza e della gloria di Dio.
Nella definizione delle sei fasi della creazione, Gohon, Bor, ciascuna di esse era stata inoltre identificata in un particolare periodo dell'anno. In altre parole, l'anno solare era diviso in sei stagioni e alla fine di ognuna di esse gli antichi persiani celebravano una festa. Il più grande dei festeggiamenti era ovviamente riservato al Nowruz, momento in cui si celebrava il completamento della creazione e si credeva che le anime viventi in terra si incontrassero con gli spiriti celesti e le anime dei cari defunti.
Tra le manifestazioni popolari con cui si prepara e si accoglie questa, che è la festa più gioiosa dell'anno, vi è quella denominata Hagi Firuz. Si tramanda che Hagi Firuz fosse un uomo vestito di panni rossi che andava di strada in strada cantando e suonando il tamburello per salutare il nuovo anno ed informare la popolazione dell'arrivo della primavera. Per compensarlo di aver recato la buona notizia, la gente gli regalava cibo o qualche moneta. Così, nei giorni precedenti il Nowruz, tuttora per le strade delle città e dei villaggi iraniani, scendono gli Hagi Firuz di oggi, simili nel ruolo agli zamponieri italiani che vagano tra i passanti durante le festività natalizie, vestiti di panni coloratissimi e con un cappello a punta, i volti neri di carbone, agitano il daf, il tamburello a sonaliera, cantano antiche strofe di buon auspicio e rispondono ai piccoli doni in denaro augurando ogni bene per l'anno nuovo.
Altrettanto cara alla popolazione iraniana è la festa del Chorshanbe Suri, che la sera prima dell'ultimo mercoledì dell'anno rievoca le antiche cerimonie del culto masdaico del fuoco. Quando scende la sera si accendono i falò e tutti, in special modo i giovani, spiccano salti superando d'un balzo le fiamme e cantando «Zardie manasto surgie tu asman», «Il mio giallo a te e il tuo rosso a me», perché il fuoco assorba gli elementi negativi presenti nella persona. Il giallo parla di malattia e debolezza, cedendole in cambio la sua energia e salute, il rosso.
La stessa sera dell'ultimo mercoledì dell'anno, bambini e ragazzi vanno di casa in casa, tenendo celato il volto e il corpo con lenzuola per non farsi riconoscere e percotendo con cucchiai il fondo di ciotole di metallo. Si fermano dinanzi a ogni porta finché chi vive nella casa non apre per regalare loro dolci, frutta secca o altri piccoli doni, cercando scherzosamente di far cadere le lenzuola per scoprire chi siano i disturbatori.
Vi è chi ricorda nelle medesime ore di osservare il falgush, cioè l'usanza di restare nascosti in attesa che passino due persone intente a chiacchierare fra loro. Le parole pronunciate dai due passanti e intese di sfuggita, avulse dal loro contesto, vengono poi interpretate per trarne auspici.
Cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Vi aspettiamo domani per parlarvi ancora della festa millenaria di Nowruz. Thank you.